Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Puntata 152, abbiamo in diretta come ogni partenza Antonio Monaco dal convention di Facebook, perché Facebook compie 10 anni, Antonio.
Facebook è un grossista di messaggerie e diciamo la libreria dei librai, ecco, in un certo senso, e compie appunto 10 anni. Ho invitato tutti i propri clienti, librai e qualche editore
a vedere insomma come funziona, perché praticamente spieghiamolo un po' per i nostri ascoltatori che non sanno esattamente come funzionano i libri. I libri, i librai li comprano,
Alberto,
non vengono. Come
possiamo,
funziona?
Possiamo spiegarlo? Si aprono verso sinistra, si leggono verso destra.
Questa è un'ottima conclusione di Fabrizio. No, io pensavo come termine commerciale, insomma, torniamo all'argomento. Nel senso che non sono in conto vendita, ma sono in qualche modo di proprietà del libraio. Quando il conto, per varie ragioni, con il distributore che gli dà i libri, viene chiuso, oppure il libro non è stato preso, per altre ragioni, magari per i prenotati che non coincidevano con i desideri del libraio, ecco lì che scatta l'operazione grossista. E Facebook è uno dei pronto soccorso più rapidi che esistono in Italia, perché un libraio può in 24 ore avere il libro che vuole con un prezzo non eccessivo, nel senso quasi come se lo avesse prenotato 3 mesi prima, come avviene normalmente. Giusto, Antonio? Non ti sentiamo. Si vede che è caduta la linea. Proviamo un po' a richiamarlo. Intanto, Fabrizio, tu che sei un esperto di editing, come vedi questi dettagli che ci sono dietro le pieghe della promozione, della distribuzione?
Beh, è importante per tutto il fronte distributivo, ecco, sono vantaggi per i librai non indifferenti. Tutto sta a vedere se poi il libraio davvero ha interesse a prendere questo genere di libri. Insomma, credo che vadano a pescare, insomma, in una specie di mare magnum. Adesso non è per
spesso
citare.
Succede che arriva il lettore, chiede un libro che in libreria non c'è, perché sono talmente tanti i titoli che vengono prodotti, e allora il libraio chiama Facebook per farsi mandare quel libro che non aveva.
Arriva la cavalleria.
Antonio, sei di nuovo con noi? Ti sentiamo malissimo, però questa domenica si vede che questo convention di Facebook.
Eccolo.
Niente, guarda, cerchiamo di fare un collegamento diverso, oppure magari passiamo direttamente al nuovo ospite. Allora, ricordiamo che oggi in qualche modo si ricorda anche il presidente dell'Einaudi, 80 anni, l'Einaudi 90 anni, Roberto Cerati. Tu sapevi chi era Roberto?
Ma guarda, io non l'ho mai né incontrato né conosciuto, però insomma abbiamo sempre apprezzato tutti quanti il lavoro che c'è stato dietro questa casa editrice.
Uomo silenzioso, si diceva di Roberto Cerati, l'editore silenzioso. Lui aveva anche firmato un appello contro il commissario Luigi Calabresi, il romano milanese, perché ricordiamolo, Luigi Calabresi era nato a Roma il 14 novembre del 1937 e morì il 17 maggio 1972 per ragioni violente, come tutti sappiamo, insomma. E la questione che vide protagonista Roberto Cerati era quella dell'appello, perché in qualche modo si chiedeva l'impeachment per la questione
poi
Pinelli.
Fu ucciso, ti ricordi?
E chiusero un po' tutto.
Sì. Beh, ma guarda, ci sono molte trame dietro la vita di quest'uomo, insomma, la sventura del figlio 56enne, ricorderai, il fondatore della casa editrice
Rizza Psicosomatica.
Che curiosamente si era cambiato il cognome.
Sì,
aveva
infatti,
aggiunto
una T.
Aveva raddoppiato la T nel cognome. Beh, ma sai, di solito
la moglie è la grande fotografa e scrittrice Carla Cerati.
Sono fenomeni, sì, di distanziamento, no? Dall'ombra paterna forse troppo ingombrante. Comunque, ecco, oggi lo ricordiamo con piacere. La settimana scorsa, nelle scorse puntate, abbiamo cominciato a ricordare il compleanno della casa editrice, insomma, questi 80 anni.
Chi abbiamo in diretta, Michele?
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenido, benvenido, tu sei la cavalleria, la nostra cavalleria.
La cavalleria, cavalleria della...
Dacci una mano, dacci una mano.
Le più importanti lingue del mondo, alla faccia degli anglofoni.
Ecco lì. Unione Latina.
Unione Latina.
Che sei stato allora, anche presidente della giuria o segretario generale del premio Unione.
Segretario generale, che era la cabina di comando.
Poi una volta ci spiegherai che cos'è questa istituzione italo-francese, perché...
No, di più. Raduna tutti i paesi di lingue iberiche, di lingue neolatine. Quindi tutta l'America Latina, l'Africa francofona, il Brasile, la Romania, la Moldavia, tutto questo.
Ah, perché anche la Moldavia appartiene alla lingua latina, non sapevo.
Parla rumeno.
Ah, giusto. Allora, Giuliano, oggi ci parli di una poetessa che insegna a Firenze, parliamo di Martha Canfield, che è uscita con un nuovissimo libro, un'antologia, una silloge di poesie, per una casa editrice messicana.
Corazon Abismo.
Esattamente. Che vuol dire?
Che vuol dire, insomma...
Abismo, che cos'è?
Abismo vuol dire abisso. Quindi
ah, ecco, nulla con lo strabismo,
cuore,
quindi.
Cuore nel pieno del dolore, insomma. Lei è
la casa editrice, così lo diamo ai nostri amici che vogliono ordinare il libro.
Temblor del cielo.
Che vuol dire temblor, invece, anche lì, aiutaci?
Vuol dire tremore del cielo.
Ah, ci picchia. Beh, una cosa
capisci
molto
già
bella.
Con questi titoli, noi italiani siamo già messi da parte. La poesia sta laggiù.
Leggici qualcosa, ti prego.
Vabbè, però non mi fate dire nulla di lei, lo dico dopo.
Dopo. Prima facciamo parlare la poesia.
Aspetta, allora arrivo. Arrivo. En la tarde silenciosa tus palabras tienen cuerpo y llegan hasta mí cruzando los umbrales del sueño y del recuerdo donde tú y yo jamás estamos separados. Nella sera, nel pomeriggio silenzioso le tue parole hanno corpo e giungono fino a me, incrociando, scando le zone d'ombra del sogno e del ricordo, dove tu ed io mai staremo e stiamo separati.
Allora, parliamo invece adesso della poetessa. Chi è Martha? Martha Canfield.
Ecco, Martha Canfield, che ha tra l'altro altre opere al suo attivo, ne segnalo una che è Sonriendo nel camino di qualche anno fa, pubblicata a Montevideo, e tanto una.
Quindi è uruguagia, non è messicana?
No, Uruguay. Sì.
Perché invece ha pubblicato in Messico?
Ha pubblicato in Messico, ma lei è tutta una storia perché Canfield è un cognome inglese, perché suo padre credo che fosse un ufficiale inglese, la mamma era uruguayana. Lei è scappata durante la dittatura in Uruguay tra il 73 e l'85 e ha trovato rifugio a Firenze, è stata allieva della scuola di Macri, di Roberto Paoli, è stata allieva, adesso è cattedratica lì ed anche un'organizzatrice culturale di primo ordine, ad esempio lei anima il centro Jorge Eduardo Eielson, che è un poeta, uno scultore peruviano di prim'ordine. E com'è questa sua poesia? È una poesia tutta legata al tema del processo del processo nomade, dello studio dei sentimenti, e della coscienza che è vissuta come perdita. E c'è in fondo in lei un senso della,
della vita come una caduta, quindi c'è anche una sorta di religiosità di fondo in questo senso. C'è anche il tema dell'esilio, perché in fondo anche lei, anche se non ha vissuto il carcere, ha un elemento di delle sue poesie ha solo una forma di resistenza. E quindi questa raccolta è l'illusione dell'amore, l'avventura di fronte alla morte, la perdita dell'Eden.
È una italiana poesia di amore, oppure non ha compagni, famiglia in Italia?
No, famiglia in Italia, credo che aveva un marito italiano.
Ma che età, possiamo avere un'idea di linea di massima, insomma, ancora in carica, una docente?
Una docente in carica, credo che sia del 50, del 49.
Quindi, diciamo, 50. giovane. Ecco.
Giovane.
No, perché parlavi della dittatura, quindi era una bambina ai tempi della dittatura.
Certo. E tra l'altro la dittatura ha segnato tantissimi scrittori uruguaiano, non dimentichiamo mai che l'Uruguay ha 4 milioni di abitanti.
Sì, è un piccolo paese. Sì,
anche di meno, forse 3-3,5. E se si considera che Montevideo ne avrà 1 milione, 1 milione e mezzo, il calcolo è presto fatto, insomma. Quindi un paese delizioso, per me Montevideo è una città piena di poesie e di malinconia, insomma.
Poi ti faremo
piena di librerie, come anche Buenos Aires, insomma.
Ti faremo una domanda, perché per le prossime puntate vogliamo avere qualche notizia dell'Honduras, perché ci dicono che anche lì ci siano dei grossi movimenti letterari interessanti.
Ah sì, posso dire un po' di molte cose sull'Honduras, perché ho una conoscenza abbastanza ultimamente diretta dell'Honduras.
Bene, lasciamo l'appetito ai nostri ascoltatori e ti ringraziamo ancora sempre per la splendida visione a 360 gradi su quello che è il mondo oltre l'inglese, quindi nelle lingue di ceppo latino.
E sopra l'inglese, ci tengo.
Grazie Giuliano.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Diamo un salutone a Trieste, perché da domani sarà sotto assedio, arriva Putin, ci sarà praticamente la cittadella bloccata. Si è portato anche una grande ambulanza moscovita, perché non si sa mai, si dovesse sentire male un malessere,
un malore.
Per simpatia col cavaliere, anche lui magari ha bisogno di un ricostituente mentre parla.
Sono fighi questi malori reiterati, no? Sono teatrali.
Putin è molto giovane, quindi non gli auguriamo assolutamente nessun tipo di malore.
Ma si stressa perché fa immersioni, scopre relitti archeologici.
È un gran personaggio, A Trieste poi salutiamo anche un amico che se n'è andato, era un pirata che viveva sulle coste di Trieste. Per i nostri ascoltatori triestini è sicuramente una presenza che aveva una grande simpatia verso i bambini, aveva marionette, musica, era un barceloneta, era Jordi Ribas, 52 anni, viveva in una barca come tutti i bohemien, un personaggio che aveva trovato l'amore a Trieste, una mona triestina bellissima che è rimasta senza di lui purtroppo. E lui era un insegnante, un uomo di cultura, eppure amava questa città dal basso. Viveva a Santa Croce, stava in questa piccola barchetta e non si è mai presentato come quello che era, quindi un grande insegnante, un docente importante nella sua Barcellona.
Ma chi abbiamo al telefono oggi?
Beh, Raffaele Manica, mi pare.
Buongiorno Raffaele.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Noi ti interpelliamo per Giorgio Vigolo.
Ecco.
Che è stato ristampato, rititolato, perché in realtà questa raccolta di racconti non si chiamava Roma come...
Non esisteva.
Non esisteva
perché nei tascabili di Bompiani, sotto il titolo di Roma Fantastica, riappare un romanzo giovanile intitolato La Virgilia,
che era un racconto di storico, insomma, ambientato non nella Roma.
Sì, un'ambientazione del passato, insomma, un po' magica, un po' trasfigurata Credo che sia stato l'ultimo libro affrontato da Vigolo in persona, poco prima di morire, e insieme alla Vigilia tre prose di ambientazione romana, di ambientazione diciamo così esplicitamente romana, perché poi più o meno esplicitamente, più o meno implicitamente romana è quasi tutta l'opera di Vigolo. Insomma, Roma è un titolo che attraversa tutte le sue prose e tutte le sue poesie di qualunque carattere siano.
Anche le sue curatele.
Come, scusami?
Anche le sue curatele, no? Belli, per esempio.
Sì, no, diciamo, guarda, questo è un libro curato a più mani, a proposito di curatele. C'è una introduzione di Pietro Gibellini che è sostanzialmente un giudizio di valore. Dice: Vigolo occupa un posto altissimo nella nostra letteratura novecentesca, benché non te lo ricordi quasi più nessuno. Poi c'è un saggio di Simone Caltabellota dedicato agli intrecci tra la Virgilia e la poesia di Vigolo, ed un puntuale corredo di note di Magda Vigilante, che è una delle studiose più attente anche dal punto di vista filologico di Vigolo, perché il fondo Vigolo è depositato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Magda Vigilante lavora lì, ma non solo per questo, insomma, è così esperta nelle carte di Vigolo. Dunque, nonostante, per rispondere alla domanda di Fabrizio, Vigolo è stato inizialmente un poeta, con dei versi molto apprezzati da Conclave dei Sogni, a Linea della Vita, eccetera. Poi a un certo punto interruppe questa attività di poeta per dedicarsi alla critica musicale, che esercitò per molti anni. Le risultanze di Vigolo critico musicale sono in un volume che si intitola Mille e una sera all'opera e al concerto. E quando Vigolo cominciò a scrivere di musica, se volete riparleremo di questo aspetto che a me sembra fondamentale, lui rimproverò a Giacomo De Benedetti, che lo aveva chiamato a fare il critico musicale, al grande critico Giacomo De Benedetti, che faceva lavoro redazionale per un settimanale. De Benedetti chiamò Vigolo a fare critica musicale, e Vigolo disse: la colpa di De Benedetti è di aver sottratto un grande poeta alla letteratura italiana, perché mi ha tolto il tempo per fare versi. Ma su questi versi, confidenzialmente, ricorda Pietro Gibellini nell'introduzione, Vigolo faceva un gran conto, era lì che si riconosceva, e disse: la colpa di Contini, l'altro grande critico, è di aver scelto Montale, la linea Montale, rispetto alla mia linea. Ora, valori assoluti a parte, è vero che la voce di Vigolo è una voce molto, molto singolare, molto originale, che è stata praticamente cancellata da una voce di infinita qualità, come sappiamo, ma diventata poi egemone nella percezione dei lettori, eccetera.
Un po' come all'inizio del secolo lo sdoppiamento fra la linea luciniana e quella poi canonica, diciamo. Una si è persa.
Diciamo così, anche se quell'aspetto satirico, dissacratore, così sperimentale di Lucini è assente,
certo,
in Vigo, perché la voce di Vigo è una voce sostanzialmente...
Senti, Raffaele, prima che andiamo avanti vorrei farti una domanda, perché c'è una cosa che mi incuriosisce. Io mi rendo conto che la citazione per un critico è un'arte prediletta, e mi ricordo che tu, in un pezzo di qualche anno fa, parlando di questa sfida a distanza fra Muscetta e Vigolo, proprio su Belli, dicevi che a Muscetta, insomma, faceva un po' storcere il naso quella che lui chiamava, a proposito di Vigolo, una sensibilità decadente. Vogliamo parlare un po' di questa sensibilità vigoliana, in cosa fosse decadente?
Premessa: credo che agli occhi e al sentimento di un uomo solido e quadrato, nonché, come si dice, compatto, come Muscetta, quasi tutti, diciamo, poeti, proprio in quanto poeti, rischiavano di essere giudicati decadenti.
Quindi c'era il bollino automatico.
No, esattamente. Tuttavia, in Vigolo ci sono vari elementi. Innanzitutto una predilezione proprio per il tono lirico, quando questo tono era già franto, già in qualche misura indebolito nella stagione novecentesca. Secondo, una sensibilità per gli elementi fantastici, che riappare anche nella Virgilia, in questo Roma fantastica,
certo,
per la trasfigurazione molto sensitiva ai limiti del visionario, anche fantasmi, una sensibilità piena di fantasmi. E credo che questa osservazione di Muscetta sia nata anche da un altro fatto. Dunque, Belli, un rapido epilogo. Vigolo è stato uno dei due grandi studiosi di Belli, degli anni eroici, quando si trattava di dare una sistemazione a quel grande poeta ottocentesco. L'altro è stato proprio Muscetta. E hanno esercitato su Belli due punti di vista molto diversi. Quello di Muscetta era un punto di vista sostanzialmente storico ed erudito. Quello di Muscetta, che procurò la prima edizione completa e commentata dei sonetti di Belli e poi un lungo saggio in due volumi intitolato Il genio del Belli, la prospettiva di Vigolo era completamente diversa. Vigolo diceva: leggere Rimbaud per capire Belli. Ora, si può capire come un'affermazione di questo tipo, suggestiva e molto significativa, non potesse che essere agli occhi e all'orecchio di Muscetta un'affermazione sostanzialmente antistorica. E dunque anche la lettura di Belli poggiata su questo aspetto, cioè leggere Rimbaud, il poeta visionario, il veggente per eccellenza, il cantore di terre lontane, serve non paradossalmente ma sostanzialmente ad avvicinarsi a un poeta sempre percepito come un poeta realistico come Belli. Una prospettiva così ovviamente non poteva che essere in conflitto con quella.
Noi riprendiamo questo invito e ti invitiamo, Raffaele, per una prossima puntata a parlare della parentesi che abbiamo appena aperto, cioè di Vigolo traduttore proprio di Rimbaud, di Hölderlin.
Di Hölderlin soprattutto, di Hoffmann, eccetera. Sì, certo.
Grazie ancora, però non possiamo che dirti, Raffaele, resta con noi, ascoltaci come fai ogni domenica, perché noi sappiamo che in qualche modo il tuo giudizio ci benedice.
Esageriamo, comunque vi ascolto sempre con molto piacere.
Grazie.
Un abbraccio, Raffaele.
E ora la linea a Giovanni Pacchiano.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Giovanni, Milano, com'è il tempo? È freddo come a Roma?
Fa freddo.
5 gradi a Roma, a Milano?
No, qui anche meno, non lo so, ma fa freddo.
Bene. Giovanni, carissimo, buongiorno. Ho subito la domanda da $1,000,000 per te, come si dice. Sì. Quanti libri ha scritto Scerbanenko?
Guarda, ho cercato di contarli, ma non ti so dare una risposta.
È un mistero.
90-100.
Guarda, un sacerdote salesiano una volta mi ha detto: ci sono tre cose che Dio ignora. E sono: quanti sono gli ordini di suore, cosa pensa un gesuita e quanti soldi hanno i salesiani. Me lo diceva un salesiano, io aggiungerei: quanti libri ha scritto Scerbanenko. Chi ne verrà a capo si ritaglierà un posto d'onore nella filologia contemporanea.
Direi proprio di sì. Comunque direi anche che l'iniziativa del Corriere della Sera è meritoria. Vengono pubblicate ogni settimana. Una volta alla settimana viene pubblicato un libro di Scerbanenko, vengono pubblicati i noir e i gialli e i libri in tutto saranno 15. Sono usciti i primi due. Noi avevamo messo in cantiere Venere privata, ma ieri è uscito Traditori di tutti, che io non leggevo da una vita, e subito me lo sono riletto, per cui aggiungerei anche questo. Che sono due libri assolutamente meritevoli. Magari prima do i dati così il lettore si orienta. Venere privata, il copyright di Garzanti mi ha pubblicato adesso dal Corriere della Sera in edicola il sabato.
È stato il primo in assoluto a essere pubblicato di Scerbanenko?
Il primo a essere pubblicato dal Corriere, non il primo di Scerbanenko ovviamente, perché questo libro è del 66. Scerbanenko scriveva già dagli anni 30. Sono 246 pagine, costa €6,90. Sempre per €6,90, sempre col Corriere, Traditori di tutti, che è uscito ieri, 225 pagine, sempre scritto nel 66. E questi due libri appartengono entrambi alla quadrilogia, che è assolutamente meritevole di attenzione anche oggi, di Duca Lamberti. Duca Lamberti è uno strano personaggio, perché è un medico, tranne che è stato sospeso dall'ordine dei medici perché ha praticato eutanasia a una paziente che gli aveva chiesto assolutamente di morire perché era ammalata all'ultimo stadio. Si becca 3 anni di carcere e quando esce, siccome è molto amico del commissario di polizia del commissariato di Milano, gli fa un po' come da aiutante ma in forma privata e lo soccorre nei casi difficili. E il primo caso, quello di venere privata, è di questa ragazza di 22 anni, molto bella, trovata morta a Metanopoli. Metanopoli è l'Interland milanese, morta svenata, ma tranne che Duca Lamberti non ci crede, va a frugare nel torbido e si ricostruisce tutta una storiaccia. Venere privata vuol dire che la ragazza faceva la squillo, ma in maniera assolutamente saltuaria. Comunque,
si è parlato molto della Milano di Scerbanenko, vero?
Sì, infatti volevo arrivare a questo, perché ovviamente non posso raccontare le due trame, se no A, non la finiamo più e B, togliamo la sorpresa al lettore. Ma è Milano la vera protagonista dei romanzi di Scerbanenko? Ma è una Milano tutta particolare, perché è la Milano delle periferie, è la Milano degli alberghetti dove le coppiette vanno a fare all'amore, come in quella bellissima canzone cantata da Iannacci, La cosa in Lombardia. È la Milano di un cielo che c'è, perché lo ricorda sempre nei suoi romanzi. Milano ha anche un cielo, è la Milano delle alzaie lungo le quali succedono i delitti più efferati. E poi è Milano, è la Milano spaccata in due. Da un lato c'è questa delinquenza che somiglia molto a quella di oggi, è una delinquenza assolutamente spietata. Dall'altro c'è la gente modesta che sbarca in qualche modo il lunario e soprattutto queste ragazze che, giovani e carine, si lasciano poi tentare da offerte che sono più grandi di loro, o fanno le prostitute oppure sono coinvolte nel traffico di droga e di armi. E c'è un segno di fondo che caratterizza tutta la narrativa di Scerbanenko, che è questa costante malinconia. Scerbanenko non è un autore allegro, è un autore autunnale, un autore crepuscolare, ma ha una sensibilità molto moderna. Allora, la cosa che più mi ha colpito, io non leggevo da un po' di tempo i suoi libri, è che sono libri per niente, assolutamente per nulla invecchiati. Questa è una cosa molto importante. Ti lascio la parola.
Ma guarda, sì, un'ultima domanda, perché poi la curiosità, insomma, un autore anche molto lontano da noi, per ora lo stiamo riscoprendo, però cos'è che piaceva secondo te al pubblico di Scerbanenko? Perché lui è stato un autore molto amato, proprio dalle folle, insomma.
No, lui piaceva moltissimo, ma poi aveva anche una rubrica in cui rispondeva soprattutto alle donne che gli raccontavano le loro infelicità, le loro storie d'amore. Ma guarda che io credo che Scerbanenko sia un autore che deve essere rivalutato completamente. Pensa che in certi tratti addirittura lui usa delle specie di monologhi interiori che sono molto simili a quelli della grande letteratura. Allora vorrei dire una cosa che può irritare qualcuno, ma è molto più moderno di tanti giallisti di oggi. Il mercato italiano è infestato dai gialli, pullula di gialli, ci sono commissari, marescialli, carabinieri.
Guarda, ti dico una cosa che forse ti conforterà: io ho conosciuto un po' la narrativa di Scerbanenko diversi anni fa, segnalato su segnalazione di Raffaele Manica, che abbiamo sentito qualche istante fa. E è stato anche un segnale importante per me, perché insomma una certa critica militante di leva, di statura, che apprezza Scerbanenko e ancora oggi se ne occupa, ancora oggi lo legge, non solo, ne consuma tutti i film tratti dai libri.
Sì, se aprissimo il discorso sui film andremo troppo lontano. Voglio solo ricordare almeno I ragazzi del massacro, che è stato un film del 68, e I milanesi ammazzano il sabato del 69, che riprende paro paro il titolo e la trama di uno dei quattro gialli dedicati a Duca Lamberti, ma prima o poi su Scerbanenko bisognerà tornare, ma il mio invito caldo è a leggerlo, perché è un autore che tiene benissimo, coinvolge, affascina e soprattutto commuove, che non è roba da poco in questi aridi
tempi. Giovanni, dobbiamo chiudere.
Grazie ancora, alla prossima puntata.
Ciao a tutti.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al generale Angioni, che come sempre viene intervistato dal nostro professor Di Nepi. A voi la parola.
Buongiorno generale,
buongiorno,
come andiamo?
Buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, naturalmente. E oggi parliamo di un fatto storico tra i più importanti del secondo Novecento e dell'epoca della Guerra Fredda. La crisi dei missili del 1962 e la catena di fatti che poi si verificarono e che forse portarono all'assassinio del presidente Kennedy a Dallas. Oggi sono 50 anni. Lei ha dei ricordi suoi personali di quei giorni? Ci furono delle situazioni di allarme anche in Italia durante la crisi di missili del 62, ricordiamo, la famosa crisi dei missili raccontata magistralmente in un celebre film che è 13 Days, 13 giorni.
Beh, considerata la mia età, i ricordi ci sono, e come. Ero già in servizio, avevo il grado di capitano, e prima, certo, ci addestravamo, seguivamo le attività che venivano indirizzate, indicate, anche controllate, devo dire, dall'Alleanza Atlantica, e l'esercito italiano, le forze armate italiane si adeguavano piano piano a passare da forze armate stanziali a forze armate maggiormente dinamiche, e quindi la NATO ci ha consentito, alle forze armate italiane, all'esercito in particolare, di uscire dai cortili della caserma e quindi cominciare a guardarsi intorno, a parlare, a essere un po' alla pari con gli altri. Comunque sicuramente è stato un passo avanti.
E dobbiamo dire questo perché avevamo l'eredità della guerra perduta dal fascismo. Questa è la ragione della nostra penalizzazione nel campo militare, dipendeva dalla guerra perduta, perché combattuta dalla parte sbagliata.
Sì. Quindi, non solo, ma la sindrome della guerra persa continuava a manifestarsi tra le file dell'esercito. Gli ufficiali di maggior grado, e che quindi avevano le responsabilità di guida, erano un po' soggiogati dalla politica e quindi probabilmente con qualche sindrome che di pessimismo, e comunque non avevano la disinvoltura di poter essere comandanti di uomini, se non con prudenze particolari sull'impiego. E noi invece, giovani ufficiali, la guerra l'avevamo vissuta da ragazzi, ma non ci sentivamo colpevoli. E quindi avevamo avuto la possibilità, sempre grazie all'Alleanza Atlantica, di uscire dal contesto nazionale, e quindi avevamo più disinvoltura. Certamente la mission, che allora non si diceva così, ma il compito, era controllare e garantire l'incolumità della frontiera orientale, cioè il nord dell'Italia, il nord-est dell'Italia era la sponda a disposizione del patto di Varsavia per cominciare a conquistare il resto dell'Europa. Oramai è inutile dirlo, eravamo su due sponde, e quindi la cortina di ferro e il patto atlantico si fronteggiavano, e dovevamo comunque garantire l'assolvimento del compito che era assegnato dall'alleanza.
Una cosa che voglio dire è che noi abbiamo anche collegamenti da Trieste e da quelle montagne che erano il confine. Ancora oggi si sente che la Russia da quelle parti dice molto, o vuole dire ancora forse di più di ieri.
È probabile. Certamente l'accenno fa venire qualcosa di romantico, vorrei dire, perché Trieste era la nostra pupilla. Trieste era tornata da poco all'Italia, e quindi avevamo corso il rischio di essere amputati da qualche parte, e parte di amputazione abbiamo dovuto subire. La comunità italiana nella Venezia Giulia, nell'ex terre irredente, perché erano comunità italiane, hanno dovuto essere abbandonate. Trieste invece è stata accolta a braccia aperte, una
certo,
città.
Purtroppo sono ricordi dolorosissimi. Cioè, mio nonno materno era stato volontario alla Grande Guerra, aveva combattuto valorosamente. Un fratello di mio padre aveva combattuto e decorato alla Grande Guerra, e poi tutti, purtroppo, nel 1938 furono ringraziati, come sappiamo, con le leggi razziali. Ma io non ho potuto conoscere gli zii che avevano combattuto alla Grande Guerra, ma non ho potuto conoscere mio nonno che morì nel 1945. Comunque, i ricordi di famiglia erano quelli di un uomo, parlo di mio nonno che non ho conosciuto, che si chiamava Raniero di Cave, che veramente aveva creduto nella patria italiana, aveva creduto alla liberazione di Trento e Trieste dal gioco asburgico. Certo. Quindi diciamo che, e io ricordo benissimo appunto nelle memorie di famiglia c'era questo schiaffo ricevuto poi nel 1938, fu veramente terribile. Ma tornando al discorso del 1962, lei ricorda allarmi particolari durante la crisi dei missili?
Sì, voglio partire appunto, tornare un po' su Trieste per passare a questo. Quindi noi sapevamo che avremmo dovuto fronteggiare una possibile invasione, consapevoli che non eravamo all'altezza di fermare un'eventuale invasione per la disparità soprattutto numerica. Sapevamo che c'erano 4 milioni di uomini alle armi nell'altra parte, mentre noi come alleanza potevamo fronteggiare con meno della metà. Quindi avremmo dovuto aspettare che arrivassero i rinforzi, ma almeno sulla soglia di casa volevamo essere abbastanza tranquilli, e Trieste era il nostro obiettivo non solo tecnico ma anche un obiettivo di carattere intellettuale, di carattere patriottico. Devo dire che quando entrammo a Trieste la gioia, l'entusiasmo era notevolissimo. Io sono tornato a Trieste dopo un po' di anni e ho visto una città più morta rispetto a allora, nonostante che allora fossero tempi tristi. Oggi si ha quasi lo scrupolo di aver pensato che non abbiamo fatto una buona politica di confine. I triestini sono amareggiati, non si sentono tutelati, non lo so. Abbiamo un paese che non è perché siamo in fase di alluvione, ma fa acqua da tutte le parti, e che questo scoramento mi addolora. Ma se penso che lungo il confine non siamo stati capaci di creare quello che è l'orgoglio di appartenere a una nazione, per cui in Alto Adige ci sentiamo come se non fossimo in patria, sulla zona delle Venezia Giulia ci sono queste amarezze. Allora io dico, dove abbiamo sbagliato? Ma non è questo il momento. Comunque allora eravamo concentrati su Trieste, su quel confine orientale, sapevamo che la minaccia veniva da lì. Quando arrivò la crisi dei missili, dovemmo accettare che la crisi non era sulla frontiera nord-orientale, ma veniva da molto lontano e che sarebbe stata molto più pericolosa. Quindi, con un po' di stupore, noi pensavamo a dover prepararci molto di più di quanto fino allora non avessimo fatto, nonostante la serietà e l'impegno per fronteggiare i compiti immediati dell'Alleanza Atlantica.
Bene, io ricordo anche da quello che si leggeva poi, quando mi sono appassionato di studi storici, anche di studi storici militari, che appunto all'esercito italiano, le forze armate italiane, e nel quadro di una manovra sovietica del patto di Varsavia che avrebbe visto dilagare le truppe corazzate, le famose divisioni corazzate, i 20.000 carri sovietici che erano ammassati sulla cortina di ferro, una buona parte sarebbero dilagati in pianura padana, e al nostro esercito di fatto era affidata una missione di ritardare questa avanzata, mentre gli altri sulle pianure francesi e tedesche avrebbero fatto qualche altra cosa. E poi si legge oggi sui libri di storia che la guerra sarebbe diventata nucleare nel giro di 48 ore.
E purtroppo sì, perché la pianificazione preventiva prevedeva di fermare le truppe dell'Unione Sovietica in modo che non oltrepassassero l'inizio della pianura padana in Italia e non venissero oltre Norimberga. Insomma, l'Oder era il confine nell'Italia, nell'Europa centrale, e il tagliamento avrebbe dovuto essere comunque l'ultima sponda, ma a iniziare dall'Isonzo bisognava fermare.
Perché la geografia continua a dettare le operazioni militari, quindi siamo nel 2014, fra un po' ricorderemo la Prima Guerra Mondiale, le linee erano quelle del Piave, dell'Isonzo e del tagliamento.
Il terrore voglio dire, la preoccupazione, ma questo non ha tolto nulla dalla volontà di essere determinati, era che non avendo la possibilità di poter fermare questi 4 milioni con un numero inferiore e quindi aspettare l'arrivo dei rinforzi, il patto atlantico avrebbe dovuto superare la soglia nucleare e per primi eventualmente impiegare l'ordigno per fermare l'avanzata che poi sarebbe stata irrimediabilmente, avrebbe penetrato in maniera eccessiva. Fortunatamente questo non si verifica, però oggi possiamo dire che quella volta la fortuna è stata dalla nostra parte.
Grazie ancora al generale Angioni e bravo a Piero Di Nepi che, come al solito, stuzzica delle curiosità e delle novità che non sapevamo. Questa guerra mondiale che stava per scoppiare proprio nel Friuli Venezia Giulia. Alla prossima puntata.
Grazie.
Carta vetrata.
Fabrizio Patriarca ti fa una domanda, il tuo conduttore preferito.
Alberto Gaffi.
Senti, ma che sta succedendo?
Dopo Mike Buongiorno.
Esattamente, la buonanima, lo preghiamo ogni sera.
Ai ai ai.
Cosa sta succedendo a Westminster?
Presto pare che finalmente ci sarà un posto d'onore anche per Staple Lewis, ma a questo proposito abbiamo un collegamento oggi.
A proposito di Piombino abbiamo la professoressa Anna Maria Giorgi, massima esperta italiana su Clive Staple Lewis.
Buongiorno.
Buongiorno, credo che questo titolo che mi avete dato sia un po' esagerato. Sono una grande appassionata di C.S. Lewis, questo sì.
Che cosa ci racconta di questo posizionamento all'interno dell'angolo dei poeti, del Poets Corner?
È stato un grande onore per Lewis perché la commissione che si occupa di questo ha deciso, in occasione del 50° della morte, che ricorreva il 22 di novembre, di apporre una targa nell'angolo dei poeti dell'abbazia, dove riposa Chaucer e altri grandi scrittori inglesi e dove ci sono le targhe con i nomi di Shakespeare, di Dickens, Eliot. Ecco, quindi è un onore, cioè il massimo onore che l'Inghilterra possa tributare ai propri scrittori.
Quindi è stata posizionata già il 22 novembre.
Il 22, sì, c'è stato un ciclo di celebrazioni che poi sono culminate con questa apposizione di una targa su cui è stato riportato un detto di C.S. Lewis, se posso leggerlo.
Certamente.
Ecco, è una frase che è ricavata da una delle sue conferenze tenute a Oxford nel 1944 e la frase recita: «Io credo nel cristianesimo come credo che il sole è sorto, non solo perché lo vedo, ma anche perché grazie ad esso vedo tutto il resto».
E questo traspare dai romanzi.
Questo, sì,
di C.S.
direi
Lewis,
che questa insomma frase riassume un po' tutta quella che è la poetica, l'arte e la spiritualità di Lewis. Veramente.
Io ho sempre pensato, sì, di affrontarne la lettura, ecco, in chiave cristologica addirittura.
Ricordiamo sì. I titoli, però, perché i nostri ascoltatori sanno, sicuramente hanno sentito parlare dei suoi libri, ma non sanno che Clive Staple Lewis è l'autore di.
Allora, è un'opera fondamentale come letteratura per l'infanzia, notissima, e sono le Cronache di Narnia. In Italia, diciamo, la notorietà è dovuta ai film.
Ne sono stati
prodotti tre finora, Il leone, la strega e l'armadio, Il principe Caspian e Il viaggio del veliero, però sono sette in tutto e sono un capolavoro di letteratura per l'infanzia, ma ricordo che Lewis diceva: non vale la pena di leggere un libro a 10 anni se quando ne abbiamo 50 non ci dice più niente. Quindi questi sono libri che parlano anche agli adulti. Poi un capolavoro assoluto sono Le lettere di Berlicche, totalmente sui generis, e poi abbiamo la fantateologia, la trilogia di cosiddetta interplanetaria, Lontano dal pianeta silenzioso, Per Elandra e Questa orribile forza, e poi sono moltissimi, ecco, i dei libri che ha scritto, sia nel campo della narrativa, tutta rigorosamente fantastica.
Scrittore prolifico, sì.
Sì, è stato molto prolifico e a differenza di Tolkien ha spaziato in vari campi.
Mi piaceva ricordare anche un autore inglese per l'infanzia che potrei dire è uno dei libri che ha scritto lui più importanti e più significativi per la mia per la mia vita, è William Golding, Il re delle mosche.
Signore delle mosche.
Signore delle mosche.
Un libro tremendo. almeno per come l'ho letto io da adulta, non da bambina. Un libro tremendo. Su...
Anche lì relazioni con il cinema.
Sì, 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 che demitizza completamente il mito del buon selvaggio, no? Perché questi bambini che rimangono abbandonati in un'isola deserta regrediscono proprio a uno stato di inciviltà e di crudeltà.
Sì, sì, i gruppi, la brutalità,
sì,
poi
sì,
l'assassinio.
Veramente un libro molto, molto crudele, direi molto bello anche.
Davvero,
sì.
Davvero.
Ritorniamo
tra l'altro,
a Lewis.
Tra l'altro, Anna Maria, le volevo segnalare, non so se le è capitato di vederlo, in un film del 2009 di Lon Scherfig, Gun Education, la sceneggiatura è stata scritta da Nick Hornby, guardando molto a certa letteratura, alla Bronte, a Jane Eyre, ma a un certo punto c'è una scena in cui questo seduttore, per convincere la famiglia di questa ragazzina che vuole portarsi a letto, a passare un paio di giorni con lui, dice che la porterà ad Oxford a incontrare il suo vecchio professore, lui non ha mai studiato, e il professore è C.S.
Lewis.
E lui se ne ritorna con una copia delle Cronache di Narnia, siamo nel 61, se ne torna con questa copia firmata, autografa, ma in verità apocrifa, perché se la scrive in un pub.
L'aveva firmata lui. Sì, sì, no, ma perché Lewis purtroppo in Italia è ancora poco conosciuto, mentre a livello planetario direi che è notissimo.
Ma infatti lo spiraglio aperto dalla scena è proprio di questa adorazione degli inglesi per
sì,
Lewis.
Sì, sì, non solo degli inglesi, perché mettiamoci un po' tutto il mondo anglosassone. Tra l'altro in occasione di questo 50° ho dato un'occhiatina alle statistiche, per quel che possono valere le statistiche prese su internet, però Il leone, la strega e l'armadio figura al 12° posto fra i libri più venduti al mondo, siamo sui 100 milioni di copie.
Ah, pazzesca.
E Lewis, e ben 9 libri di Lewis, cioè tutti e 7 i romanzi di Narnia, più Le lettere di Berlicche e Il cristianesimo così com'è, che è un saggio religioso, figurano fra i 1000 libri più letti al mondo. Ma si parla a livello proprio planetario, eh?
Impressionante.
Ma qualche chiave di lettura ci può essere, anche esoterica, massonica, perché lui apparteneva a una loggia particolare.
Ma non credo che questa notizia abbia un fondamento, perché veramente Lewis, diciamo, se posso usare questo verbo, insomma, odiava i circoli chiusi. E questo lo professa molte, molte volte, un po' in tutti i suoi libri.
Quindi era uno scherzo quell'associazione di cui faceva parte?
Io penso sì, penso di sì, perché cioè, lui aveva fondato insieme a Tolkien il circolo degli Inklings.
Esatto,
però, sì,
un'altra cosa.
Sì, è un'altra cosa, ecco, non credo che ci siano attinenze, perché il suo atteggiamento è proprio tutto il contrario. Di quello che può essere esoterismo o circoli chiusi.
Però a livello simbolico c'è tantissimo, questo lo possiamo dire.
Sì, no, la sua immaginazione è ricchissima, proprio possiamo trovare simboli da tutte le parti che talvolta però gli vengono spontanei, perché noi potremmo pensare, lui l'ha sempre smentito, che i suoi libri siano delle allegorie, diciamo, costruite a tavolino. Invece le immagini gli venivano così nella mente, per esempio il ciclo di Narnia è nato dall'immagine che lui aveva fin da ragazzo di un fauno che cammina a piano di pacchetti in un paesaggio tutto innevato e voleva farci una storia, e poi questa storia è venuta fuori, ma lui non, quando iniziava a scrivere,
è la scena d'apertura proprio.
Sì, sì, il primo incontro della bambina nel mondo parallelo di Narnia, ma così poi lui dice, tra l'altro, a un certo punto aveva sognato leoni, faceva sogni di leoni e dentro le Cronache di Narnia è saltato Aslan. E si è portato dietro tutto il racconto, ecco, aveva, oppure per Elandra, sogni di isole galleggianti, cioè aveva pur essendo, diciamo, uno degli intellettuali più prestigiosi del Novecento, insieme a Tolkien, ma aveva, come Tolkien, un'immaginazione molto sbrigliata, e quando cominciava a scrivere non sapeva poi dove l'immaginazione l'avrebbe portato. Però
ricordiamo anche il suo cattolicesimo.
Anglicanesimo.
in qualche modo però molto legato, perché parliamo di Irlanda del Nord, lui è nato a Belfast, quindi la situazione non era proprio leggera, ecco, possiamo dire che il clima era pesante.
Sì, il clima era pesante, ma lui ha fatto la scelta, cioè lui poi, diciamo, da ragazzo rifiutò Dio, rifiutò ogni religione rivelata, insomma divenne ateo, e in questa situazione ha trascorso in pratica tutta la sua giovinezza, perché la sua conversione, diciamo, definitiva al cristianesimo avvenne grazie a Tolkien, tra l'altro. Tolkien sì, era cattolico, nel 1931, quando Lewis aveva già 33 anni e quindi aveva già trascorso, senza saperlo, ma aveva già trascorso metà della sua vita, e tra l'altro aveva pubblicato soltanto 2 libri di poesie molto amare, che non avevano avuto un grande successo. Invece poi, da cristiano fervente, sincero, ha avuto una produzione letteraria strepitosa, ecco, quindi ha trovato anche, non volendo, quel successo che avrebbe voluto prima, quindi gli è venuto poi spontaneo.
Allora, invitiamo i nostri ascoltatori, sulla scorta di questi suggerimenti, ad andare a Londra a visitare la splendida Westminster Abbey, magari portandosi dietro un libro di Lewis, Le cronache di Narnia. Dopo aver visitato la Lady's Chapel e visto la targa nel Poet's Corner, andare nei chiostri magari e sfogliare qualche pagina.
Ma ricordiamo anche il libro scritto dalla professoressa Anna Maria Giorgi, Clive Steeple Lewis, maestro dello spirito, per le edizioni EMP, che sarebbero il Messaggero di Padova, esattamente.
Sì.
Nell'angolo dei poeti di Westminster ci sarà anche magari proprio la professoressa Anna Maria Giorgi.
Non credo. Ma
non è ancora andata a visitarlo?
No, ci sarò con lo spirito, ma mi piacerebbe visitare anche Oxford, che è piena dei ricordi di Lewis, perché la sua casa è stata tramutata in sede di una fondazione che si occupa anche di pubblicare ancora i suoi libri, perché ha ancora degli inediti.
Incredibile, ma vero. Grazie ancora, alla prossima.
Arrivederci.
Grazie a voi, buona domenica. Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata. Abbiamo con noi Enrico Emilitri da Malosco, in provincia di Trento, per affrontare i presupposti, quello che successe nel 1814, quando l'Italia non entrò al fianco della Triplice Alleanza in guerra, perché, ricordiamolo, l'Italia aspettò il 1915.
Sì, infatti, innanzitutto saluti a tutti. E dunque, perché? Perché in realtà ci fu un inghippo determinato proprio dal principio ispiratore della Triplice.
E qual era questo principio ispiratore? Ricordiamo, la Triplice Alleanza era tra la Germania, l'Austria-Ungheria e l'Italia, firmata a Vienna nel 1882.
Sì, cioè sì, veramente fu firmata a Berlino, comunque può capitare, vabbè, ogni tanto capita anche a me. Comunque,
a Berlino, esattamente a Berlino, sì, sì. Sì, con la vecchia Prussia, che era ancora Prussia.
No, era già l'impero tedesco dal 1871, si poteva sempre parlare di Prussia, perché poi Prussia era quella che egemonizzava la Germania. Diciamo, cosa diceva questo principio? Che se anche uno dei contraenti si fosse sentito minacciato e non fosse stato in grado di difendersi o di risolvere automaticamente il conflitto con un eventuale aggressore, tanto interno quanto esterno, entrambi gli altri contraenti o anche solo uno di essi si sarebbe stato in obbligo di intervenire al suo fianco, quello che non fece il nostro paese dopo l'attentato di Sarajevo.
E per quale ragione non lo fece? Quale fu lo stratagemma che utilizzò per non entrare in guerra?
No, a parte le varie rivendicazioni che stavano sul fondo, cioè il Trentino Alto Adige, Venezia Giulia, l'Istria, eccetera, in realtà l'attentato era fallito perché non solo la popolazione non insorse, ma lo stesso Gavrilo Princip rischiò di essere linciato, fu tratto in salvo stento dai gendarmi e quindi, essendo stati membri del comando catturati e processati e condannati, diciamo, alcuni all'impiccagione, altri come Čabrinović e Princip, che furono i due principali autori dell'attentato e che morirono in carcere a Theresienstadt, all'attuale Theresien in Boemia, in realtà gli si disse, visto che l'attentato è fallito, gli attentatori sono stati catturati, processati, condannati, non c'era motivo di scatenare la guerra. Quindi in pratica le motivazioni dell'Austria non vennero ritenute valide.
E cosa stava succedendo invece in Russia? Ricordiamolo.
Sì, beh, in Russia dopo la guerra russo-giapponese del 1904-1905, le grandi insurrezioni di San Pietroburgo, di Odessa, culminate nell'ammutinamento della Potemkin, della corazzata Potemkin, in pratica ci fu questa grande mobilitazione popolare in difesa dei fratelli serbi, slavi in generale, contro l'imperialismo austriaco, appunto in nome del paslavismo, cioè di quella volontà di unire tutti i popoli slavi
sotto la grande madre Russia.
Sotto la grande madre Russia, piano che riuscì perlomeno in parte soltanto dopo 1945, quando Stalin, come sappiamo, costituì il patto di Varsavia, da cui però uscirono fuori ben presto sia la Jugoslavia che l'Albania, ma comunque diede origine al campo comunista, cioè il disegno che si proponeva era realizzato Stalin. Però in realtà, tornando al discorso dell'Austria, il piano degli attentatori era quello di destabilizzare l'impero per provocare un'insurrezione. Fra l'altro, nel giorno in cui si celebrava il 525esimo anniversario della battaglia di Kosovo-Poje, quando a seguito di questo scontro la Serbia e i Balcani avevano perso l'indipendenza passando sotto dominio ottomano. Quindi quello che era il giorno della vergogna doveva essere il giorno del riscatto, un po' come il 7 dicembre per gli Stati Uniti fu il giorno dell'infamia, ecco, qui era il giorno della vergogna, il giorno della disfatta doveva essere il giorno della risurrezione. E non dimentichiamo per esempio che la prima costituzione jugoslava, quella di Vidovdan, cioè del giorno di San Vito, fu emessa proprio il 28 giugno del 1921, quindi esattamente 7 anni dopo l'attentato di Sarajevo. Era una giornata importantissima, la giornata in cui tutti i popoli balcanici dovevano sollevarsi per unirsi in un abbraccio fraterno. Il piano purtroppo era fallito, ma siccome questi attentatori erano legati alla Serbia, quindi stavano sotto la protezione serba, l'Austria pretendeva che la Serbia revocasse la Costituzione e le libertà civili e sciogliesse il Parlamento, praticamente limitando la sua sovranità, passando di fatto sotto il suo protettorato, cosa che i serbi rifiutarono di fare, e questo scatenò la Prima Guerra Mondiale.
Ma parliamo un po' di Guglielmo II, il re di Prussia, l'imperatore tedesco.
L'ultimo imperatore di Germania, terzo, perché in realtà il primo fu suo nonno Guglielmo I, il secondo suo padre Federico V, che però non regnò mai perché era malato di tumore alla gola, morì 3 mesi dopo suo padre. Quindi nel giro di 3 mesi la Germania ha cambiato 3 imperatori. Guglielmo II fu quello che da 1888 a 1918 praticamente regnò per 30 anni, fu quello che regnò più a lungo, e sotto il suo regno la Germania raggiunse il culmine della sua potenza in quella fase e iniziò il suo declino, perché sappiamo che con l'armistizio dell'11 novembre 1918 Guglielmo II abdicò e passò in Olanda, dove morì nel 1941 in esilio. Diede veramente una svolta anche con una politica coloniale, perché non dimentichiamoci che anche la Germania aveva il suo impero coloniale, citiamo su tutti la Namibia fra l'Angola e Sudafrica, che era colonia tedesca, e dove appunto sono rimaste proprio le tracce del...
Ma non solo, anche il Pacifico, no?
Anche il Pacifico, per esempio la Samoa occidentale, l'attuale stato di Samoa, era colonia tedesca. La Papua Nuova Guinea settentrionale, infatti c'è l'arcipelago di Bismarck, il mare di Bismarck, era colonia tedesca. Quindi c'era persino un importante scalo in Cina. L'attuale Qingdao, allora chiamata Tsingtao, era un mandato tedesco, e quindi i tedeschi avevano diverse colonie, il Togo, il Camerun, il Tanganyika per esempio, erano colonie tedesche e avevano un impero coloniale. Quindi sotto Guglielmo II c'è stata questa grande espansione anche della Germania. Ecco, un'ultima parentesi a proposito, sempre tornando al discorso. Uno dei motivi per cui anche il nostro paese non intervenne subito in guerra, perché Pietro I Karađorđević, dal 1903-1921 re di Serbia e poi di Jugoslavia, e Vittorio Emanuele III erano cognati perché entrambi avevano sposate le figlie di Nicola I a Montenegro. La regina Elena era sorella della moglie di Pietro I, erano strettamente imparentati, anche se non si amavano particolarmente. Però questo fu anche uno dei motivi per cui subito non intervenne.
Grazie ancora Enrico Militri, continueremo a parlare di Prima Guerra Mondiale perché sappiamo che stiamo per entrare nel
centenario dello scoppio.
Dello scoppio, che non colpirà immediatamente l'Italia, l'Italia non entrerà subito in guerra e poi vedremo quando entrerà e perché nel 1915.
26 aprile, Patto di Londra, 24 maggio entrato in guerra.
Alla prossima.
Ciao ciao.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, Alberto Gaffi in studio e Fabrizio Patriarca, Michele Lucas alla regia e buongiorno Cristiano Draghi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Cristiano, voglio buttarti là subito un grande deterrente che usavo a scuola, Paradiso 17, canto di cacciaguida, qual venne a Climenè per accertarsi di ciò che avea incontro a sé udito, quel che ancor fa li padri ai figli scarsi, tale era io e tale era sentito, e da Beatrice e dalla Santa Lampa che prima per me aveva mutato sito. Quello che venne a Climenè per accertarsi era Fetonte.
Ah, ma vedi.
Che chiese al padre Apollo il permesso di guidare il carro del sole e sappiamo come è andata a finire male. Dante ci spiega che questo episodio serva da ammonimento per i padri che non devono mai lasciare le chiavi della macchina ai figli.
E Crespino è il luogo dove è atterrato, dove è precipitato Fetonte.
È precipitato nel comune di Crespino, che è a una decina di chilometri da Rovigo.
Esattamente, siamo vicini al Po. Nelle quella che qualcuno chiama anche la Transpadana Ferrarese, perché ora è provincia di Rovigo, ma è stata a lungo sotto il dominio Estense. Lì c'è una bellissima piazza da vedere, veramente grande, un paese mezzo disabitato.
Ed è dedicata a Fetonte proprio?
Sì.
Piazza Fetonte.
Esatto, e beh, insomma, capite che uno c'ha una bella gloria, no? A dire che probabilmente è successo lì un fatto così importante.
Ma chissà come mai questa tradizione è arrivata fino a noi.
No, non lo so, questo è un mistero. Forse.
Ma guarda, le grandi, come dire, le grandi copiature, quelle migliori della Divina Commedia sono state fatte tutte nel settentrione d'Italia, eh? No, l'edizione critica della Divina Commedia, quella petrocchiana, si basa soprattutto su testi di provenienza settentrionale. Quindi il Nord Italia è zeppo del Dante vero, quello non corrotto da questi fiorentini che, conoscendo la lingua, lo copiavano e lo, come dire, distruggevano a piacimento.
Beh, poi guarda che la chiesa di Crespino, per esempio, è stata per molto tempo sotto Ravenna. E noi ricordiamo l'importanza di Ravenna nella storia, no?
Ma pensiamo a qualcosina di più contemporaneo, al psicosessuologo Pietro Giuliano Pozzati. Cosa ha fatto questo psicosessuologo?
Beh, senti, la curiosità sta nel fatto che è stato uno dei 29 premiati come polesani illustri che abbiano onorato il lavoro, insomma, soprattutto per il lavoro ovviamente, la nostra provincia, che sono stati premiati poco tempo fa, o residenti qui oppure persone che hanno vissuto altrove.
Lui è nato a Roma, però per una ragione strana è nato a Roma.
La storia è, lui ha 78 anni del 35, e allora il padre, che faceva il mobiliere, venne chiamato dal fascismo, come dire, a realizzare la nave scala 1-5 di una di quelle navi trovate nel lago di Nemi, le navi imperiali di Caligola.
Perfetto.
Che si autodistrussero quando il lago venne prosciugato nel tentativo di tirarle fuori, ma vennero riprodotte, come dire, in scala. Allora, lui lavorava lì, quindi faceva Crespino Roma, ecco. A quando la moglie stava per partorire, cosa disse? Vieni giù invece che io su, così possiamo dire che lui è nato a Roma. E lui sulla carta d'identità ci ha scritto nato a Roma, capisci? Invece che Crespino.
Quindi romano nazione non moribus, come si dice.
Bellissima questa idea, no? Che quello che diventa importante, quello che c'è scritto. Pensa ora a tutti quelli che nascono nell'ospedale più vicino, quindi qualche comune che non è neanche il loro. E vabbè. Allora, il Pozzati mi diverte molto, intanto perché è stato premiato e quindi proclamiamo la sua polenasita, o come diavolo si dica, illustre. Ma soprattutto perché lui è autore di alcune opere, fa lo psicologo, il psicoterapeuta e il sessuologo, ma si scrive cose come il dizionario crespinese Talian.
Talian,
perché non si dice italiano qui, si dice Talian.
Certo.
E poi italiano crespinese. Bisogna dire che il crespinese è importante, e questo è divertente, come tutti i dialetti di quella zona, proprio perché sono metà veneto e metà ferrarese, e ci ricordano come il territorio fosse conteso fra la Repubblica, fra i veneziani e gli estensi.
Tra Doggi e Estensi, meraviglioso. Senti, ma sai, posso dirti una cosa, ma una storiella stupidissima e velocissima. Mi fanno impazzire questi elenchi. Tu adesso hai citato il catalogo dei polesani illustri, ma hai ricordato una volta durante un viaggio in Belgio, a Bruxelles, siamo andati a mangiare in un ristorante che prima era una banca, e all'ingresso c'era appesa una targa con i 100 belgi più illustri al mondo. Il primo era Jacques Brel, poi quarto o quinto c'era Peio, settimo, ottavo Magritte, e tra i primi 15 c'era Jean-Claude Van Damme, l'artista marziale che ha fatto tutti quei film in cui si menano come animali.
Illustri.
No, ma è meraviglioso, perché questi cataloghi mettono insieme cose le più disparate, fanno pensare a Borges, no? Questi cataloghi folli in cui...
Beh, il mio giornale La Voce di Rovigo da 3 anni pubblica ogni 31 dicembre o 2 gennaio, perché il primo si sa che i giornali non escono,
La Strenne.
I cento polesani dell'anno precedente, quindi facciamo sempre
un polesani catalogo. Meritori?
E quelli che si sono distinti nel corso dell'anno, è chiaro, quelli che hanno fatto qualcosa di importante.
Fantastico.
Come il Pozzati che ha lui pubblica anche dei racconti, detti racconti di nonno Pietro, che sono dei ricordi della sua infanzia. Esce in gennaio-febbraio il secondo, il primo era da piccolo durante la guerra, il secondo si intitola La mia famiglia, che uscirà l'anno prossimo, lui ne ha già programmati 5 e torna a Crespino a presentarli, ovviamente, perché raccontano di Crespino. Insomma, Crespino Uberalles.
L'uomo misterioso del Po, invece, che fine ha fatto?
L'uomo rettile?
Esatto.
No, Nutriamen, ti prego.
No, allora, Nutriamen è la parodia di
Ghetorella.
Nutriamen è prodotto da un gruppo cinematografico di amatoriale locale, molto divertente, guardatevelo su internet perché è fortissimo, non ci capite niente perché parla solo veneto, ma invece l'uomo rettile è quello di Lovecraft, che ancora si sta cercando.
Benissimo, ed è dalle vostre parti, quindi.
Senti, non lo sappiamo, è detto in 3 modi.
Venire in questo Polesi, perché lì tra rettiliani, Necronomicon, adesso mi parli di Lovecraft, io posso diventare pazzo, cioè, Tulu!
C'è qui Casca Fetonte, poi c'è il gorgo della sposa da vedere, assolutamente il gorgo in cui si buttò la bella sposa che non voleva sposare l'anziano cattivo.
E torniamo ancora a Dante, a Pia dei Tolomei.
Non avete chiesto neanche una parola del dizionario crespinese
italiano. No, ma dici qualche lemma di questi ficcanti.
Non lo so, perché ho telefonato, perché io non l'ho ancora letto, Pozzati lo sta mandando, ma me lo sono fatto dire da lui. Esempio, la sedia in Veneto si dice cadrega, come è noto, no?
La cadrega.
E lì si dice la scarana. Ecco, e quindi...
Tipo lo scranno sarebbe.
Forse viene da lì, bravo.
Ricorda.
Le idee sono queste qua. L'idea è questa, è una lingua diversa che ci racconta la storia.
Grazie ancora, Cristiano. Prepariamoci a una puntata da Rovigo, perché arriveremo prestissimo.
Veniamo.
Siamo pronti a cogliere.
C'è un'indiscrezione che ci dice che Nutriamen è morto schiacciato dalla caduta di Fetonte. Addirittura Alberto c'ha questa velina dell'ultimo momento.
No. Scusa, è sbagliata, è naturalmente cose giornalistiche. Nutriamen viene dalla caduta di Fetonte.
È nato.
Essendo caduto il carro del sole, ha reso radioattivo tutto e ecco. Nutriamen.
Siamo al puro sensazionalismo. Bene, grande Cristiano,
alla prossima.
Ti arrivi il nostro abbraccio. Ciao.
Salutiamo le nostre radio contubernali: Radio Città Futura Bari, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura da Roma, dalla quale trasmettiamo, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e Club Radio UPT dell'Università Popolare di Trieste. Alla prossima!